Lucia.
Quindi dopo negli anni 70 avete fatto la casa, sì. E lei però ha sempre continuato a lavorare in modo, facendo un po' di tutto, diciamo, ha trovato un lavoro stabile.
Senta, cerca la barzelletta adesso?
No, la verità.
Allora,
quella che
per far casa non avevo, per far casa non avevo denaro, giusto? Allora come faccio? Sono andato da un negoziante, da un commerciante di materiali edili, gli ho detto: io avrei bisogno di tanti tanti blocchi, quanto costa? E lui mi ha detto: costa tanto. Ha detto: come può arrangiarmi per pagare? Mi ha detto: senti, io ti faccio una proposta, mi ha detto: te c'hai la patente per il camion, vieni a lavorarmi qua, lavori in usina, cioè in ferriera, vieni a lavorare qua dopo le ore, cioè finisci alle 2, alle 3 vieni qua e fai dalle 3 alle 7, fai 4 ore, 4 ore mi vai a fare delle consegne con il camion e così mi ripaghi senza bisogno di togliere dallo stipendio, te li scalo. Bene, ho lavorato 2 anni e mi hanno dato i blocchi, ho lavorato altri 2 anni e mi hanno dato il cemento, ho lavorato 2 anni e mi hanno dato i mobili, tutto dopo la ferriera. È così,
perché nel frattempo ero andato a lavorare in ferriera,
ma è tutto sempre dichiarato ufficialmente sulle ore qua. Io non ho mai fatto niente in nero, perché se mi succedeva qualcosa, dunque io per due anni ho scaricato 100 sacchi di cemento tutti i giorni. Voi mi dite: ma 100 sacchi? Allora quei 100 sacchi lì pesavano 50 kg l'uno, primo. Secondo, erano 5 da mettere in quella baracca laggiù, 10 in quella baracca laggiù, 20 in quella baracca laggiù, poi se rimaneva una decina finivano nel cantiere. E questo era il mio lavoro di tutti i giorni.
Dopo aver lavorato in ferriera?
Questo sempre dopo il turno.
E cosa facevate in ferriera?
In ferriera ero saltatore e scialumista, come dicono, tagliavo le putrelle col cannello, con la fiamma sidrica. Tagliamo le putrelle su misura, putrelle di tutte le misure e su misura. In più, dove avevano dei difetti, scalpellavo e con lo stesso lega, con elettrodi della stessa lega d'acciaio della putrella, colmavo il difetto e poi si dava una molata, sempre difettini, insomma, ecco, perché i difetti grossi, perché tutto era passato agli ultrasuoni, quindi non doveva essere tanto grave la faccenda. Sì. E anzi, per poter combinare, mi sono arrangiato di avere un lavoro da poter lavorare sempre la mattina dalle 6 alle 2, o se no, sempre dalle 2 alle 10, così potevo fare. Ho lavorato un anno e qua c'è scritto al supermercato, al Cactus. Al Cactus. Io un anno ho lavorato, un anno più 14 mesi, dichiarato sempre casa malattia, tutto sempre dichiarato, tasse 27%. E lavoravo alla mattina dalle 5 alla 1 al supermercato, poi facevo dalle 2 alle 10 in ferriera. In ferriera lavoravo a contratto, non è che andavo là a dormire. In ferriera ho sempre, escluso il primo mese, ho sempre lavorato a contratto, cioè al pezzo, alla tonnellata. Mai vado su un ponte o vado su un camion a dormire. Io ho sempre lavorato al pezzo.
Quindi più lavorava, più guadagnava.
Esatto, un momento. C'è un minimo però, no, perché se non arrivate più di lì, se ne trovano 50.000 che cercano quel posto lì, quindi era bisognava darsi da fare. E quindi l'ho fatto per 12, 14 mesi, il supermercato la mattina dalle 6 alla 1 a scaricare i semirimorchi dalle banane, dalle patate, dalle cipolle, dagli aranci, quello che era. Gli aranci erano i peggiori, perché le cassette erano messe dentro in un modo che era un puzzle, bisognava sapere dove levarla prima per poter andare avanti con le altre. Lo stesso con le macchine da lavare, arrivavano i camion, i vagoni della Ignis, arrivavano nella zona e lì bisognava scaricarli alla svelta, perché un vagone costa il noleggio, costa, avevamo una mattinata per poter tirare fuori, ma le macchine da lavare sono messe, primo sono pesantissime, secondo sono messe dentro quei cartoni con quelle bande di ferro, e per tirarle fuori non è facile, non era facile. Poi si tiravano fuori dal vagone e si mettevano per terra si mettevano sul camion, dal camion si portavano in ditta, dalla ditta bisognava portarli dentro e mettere i castellati uno sotto l'altro, a me mi frega niente, dovevo fare le 8 ore, facevo le 8 ore, però non erano 8 ore di tranquillità, c'erano 8 ore, 8 ore.
E per quanto ha fatto praticamente questo doppio lavoro?
Tutta la vita, escluso da quando sono in pensione.
Quando è andato in pensione?
Sono andato in pensione a 57 anni, sono andato in pensione. Quindi dopo la pensione naturalmente ho fatto delle attività, come si dice,
di volontariato,
ho col focolare furlano per gli alpini, ho queste robette qua in giro, insomma, ecco, come gli do una mano a Gianni per esempio, bisogno, oppure una volta c'è un ragazzo che c'ha una comunione, mi dice, io mi vieni a far da pranzo, c'ho 20 persone, per l'amor del cielo, però ci si fa così, questo non è a scopo lucrativo, è un piacere, insomma, ecco. E poi 4 figli, la casa, 10 nipoti, insomma, adesso siamo più impegnati di prima.
Sì. E di tutto il tempo che siete stati qua, andavate in Italia, com'era?
Regolarmente, siamo andati in Italia, io sono sempre andato, io sono tutti gli anni vado in cimitero dai genitori, tutti gli anni, perché c'ho ancora i nonni in cimitero a Zeglianutto, a Treppo, e voglio che le tombe, siccome ci sono ancora, ma saranno 50 anni queste tombe avranno, o 40 sicuro, però avendo fatto un cimitero nuovo da un'altra parte, quelli lì le hanno lasciate lì, ogni tanto eliminano qualche tomba perché frana, e allora la devono eliminare, e se no le tombe sono ancora lì, quindi i miei nonni paterni sono ancora lì, e io ci porto un fiore, pulisco la tomba, una candela, tutti gli anni, e non mi tiene nessuno, non c'è lavoro, non c'è santo, non c'è politico, che lì io ho detto a tutti i parenti, amici, ho detto, volete vedermi? Venite in cimitero a Tricesimo il giorno dei santi, alla messa alle 2 del pomeriggio, al rosario alla sera alle 7, alle 8, e mi trovate lì, se avete qualche cosa da chiedermi, volete, io lì sono, di persona.
Ma e tutte le volte che va non le viene voglia di restare in Italia?
No, non scherziamo, è inutile che stiamo a polemizzare, perché le tiro fuori 50 ragioni, non una, cioè non è possibile, indipendentemente che trovo poco seria la politica, poco seria, non vedo una cosa seria, non la vedo. Non ci sono, ma perché non c'è un treno? Io una volta sono stato emigrante, avevo la valigia di cartone, una volta a Mestre mi è caduto, mi si è aperta la valigia, si è rotto lo spago, mi è caduto il formaggio, tutti i vestiti fra i binari, lì che ero, era una so patetica, ma va bene, ma almeno c'era un treno che mi portava fino a Lussemburgo, adesso non c'è più niente, è finito, c'avevamo le corriere che andavano avanti e indietro, le hanno tolte, poi adesso per misericordia, chissà perché l'hanno rimessa, ma con chi me la devo prendere? La RAI qui è oscurata, cosa vogliono? Ma cosa me ne frega a me che mi oscurate la Formula 1? Cosa me ne frega? Tanto la vedo sulla Francia, la vedo sul Belgio, la vedo sulla Germania, vedo tutto dall'altra parte, ma perché? Ma perché oscurano? Chi oscura? Qui la RAI è oscurata.
Non sapevo neanche.
Ma sì, figura. Allora, a Trieste, papà, quando è morto, mi ha detto, Ennio, questo appartamentino, cioè, quando è morto, dopo morto, mio fratello, mio nipote, anzi, perché mio fratello è morto prima di mio padre, mio nipote ha detto, Ennio, cosa facciamo con la piccionaia, 34 metri quadri, non scherziamo, non è niente. Però io ci ho fatto tutte le scuole, ci ho fatto le battaglie, i primi amori, Trieste. Papà era dal 1916 a Trieste, io avevo un mese quando sono andato a Trieste, mai sentito a Grappolanz.
Anche a Trieste.
Anche a Trieste. Ma sì, perché quando ero militare, che venivo a casa, a partire da Mestre, da Venezia, a venire a Trieste, agli entravo dentro, biglietti prego, e quando vedevano, io viaggiavo non con i biglietti della Marina, viaggiavo con i biglietti di mio padre, perché avevo diritto alla prima classe, perché papà era capotreno, prego. Venendo, man mano che mi avvicinavo a Trieste, i ferrovieri e gli abitanti, i viaggiatori, iniziavano a parlare friulano. Arrivavo a Trieste, uscivo dalla stazione, magari c'erano i facchini, montavo sull'autobus che mi portava a Trieste, perché dalla stazione andare in via dei Amici è un periplo che non finisce mai, un labirinto. E l'autista, insomma, muoviamo via, esatto. L'autista, il bigliettaio, i passeggeri, arrivavo a casa, la portinaia che mi vedeva già, ah, Frozen, tu arrivato! La portinaia di casa, quando arrivavo a casa mia mamma e mio papà, ah, ve lo che calè. Allora, cioè, i friulani a Trieste sono sempre stati, quindi non è che mi sentivo a casa, ecco. In casa hanno sempre parlato friulani, fra di loro, non con noi, ma fra di loro. Quando poi andavamo in colonia, a Sapada o a Rigolato, io ero l'interprete della ero visto bene. Perché è l'unico, ma insomma, che grave furlano anche il terne, bene. Tanto erano tempi brutti, perché erano tempi brutti, che c'era guerra, insomma, si un po' bisognava tuffarsi per prendere qualche, scavare nei binari per trovare qualche granello, insomma, la guerra ci ha privato, non c'era rimasto un gatto, un piccione, un colombo, un gatto, un topo, non è rimasto niente. Come ho detto, dove andavo nel 49, nel 50, dove andavo, dove dovevo andare a 16 anni, dove vado? In seminario era troppo tardi per andare, perché quella volta si usava andare in seminario almeno per fare un po' di scuola, no? Allora, lei lo sa che io ho frequentato corsi di pedagogia per prendere le ore di mio fratello che doveva andare a fare gli esami fuori corso? A Trieste, già dell'università, porca miseria, un'ora di bla 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 bla, solo per prendere dal bidello un timbro sulla tessera. È spaventoso.
E l'avrà ricompensato?
No, io mi sono ricompensato da solo, perché mi sono talmente immedesimato che nessuno si è accorto che non era di mio fratello che si trattava. Cioè, non si erano accorti che si trattava di me e non di mio fratello. Per cui mi hanno preso a giocare nel CUS, a basket, frequentavo il club con loro, ero uno di loro. Quando hanno saputo che non ero universitario, ho dovuto scappare. Venuto qua.
Scappare in Lussemburgo. Abbastanza lontano.
Sì. Se immagina la scena, uno con il dottore, con tutti questi qua a parlare di aeronautica, di questo, di capitani di lungo corso, di avvocati, ognuno che presentava i suoi discorsi, e io lì facevo finta di capire un tubo.
E invece quando ha cominciato a frequentare il Fogolar?
Quando ho conosciuto Bertoli. Ho conosciuto Bertoli per caso, andando in un garage a riparare la macchina. E sono andato a riparare la macchina, mi ha detto, guarda, questa macchina è morta. Quindi, se facciamo il conto quanto ci vuole ripararla, c'è un'altra là che è meglio di questa. Prenda quella, le costa meno che a riparare questa. E quella là, ha detto, di chi è? È di quel signore là che la vende. È andata all'Aero Franco, lì fu là. Il 10527, me la ricordo, era un 1800 vecchio modello. Però, da quando ho conosciuto quel ragazzo lì, che poi, al giorno d'oggi, un meccanico è per la macchina come il dottore per noi. Non ci può stare senza meccanico, devi può stare senza dottore.
Sì, no.
Quindi la macchina ci vuole il meccanico. Ora, un dottore di fiducia vale oro, un meccanico di fiducia è uguale, vale oro, perché, quindi io, questo ragazzo qua, sto friulano qua, da quando ci siamo conosciuti, non ci siamo mollati più.
Panico, Bertoli.
Sì, sì, non ci siamo mollati più. Dopo lui, come le ho detto, ha avuto successo perché bisognava osare. Uh-huh. Io non ho osato abbastanza. Lui ha fatto debiti e li ha pagati e è andato avanti. Pare che la che sparagna fio che magna.
E in quegli anni c'era già il Fogolar quando vi siete conosciuti?
Per Baco, c'ho delle fotografie con i bambini con le corone che faceva la Befana. Ma quella volta erano 200 bambini. Facevamo una festa del Fogolar Fulano, eravamo c'era il coro, c'era il balletto, c'era eravamo tutti fieri, tutti volevano mettere i figli nel balletto, tutti volevano andare a cantare, Steluti Salpini, come no? Erano tutti, facevamo certe riunioni, certe bevute. Sì, però piano piano, ci siamo dispersi come la tale, come i vecchi. Sono rientrati, qualcuno è rimasto, i giovani hanno altri interessi che stare a Fafrico, poi cosa gli dice niente, anche i tempi sono evoluti, suonare una mazurka ai miei figli, si mettono il cotone negli orecchi e scappano via, papà, ma sei tu diventato matto? Io, Pink Floyd sì, ma no. Quindi non c'è più la voglia di stare insieme, cioè non è più la necessità, attenzione, noi ci dovevamo, anche non c'era l'integrazione che oggi, là, oggi così, ci sarà 40% di lussemburghesi, il resto è tutto cosmopolita ormai, quindi mentre quella volta là ancora era un po', insomma, era difficile inserirsi. Anche per parlare, anche per la lingua, era difficile inserirsi. Oggi c'è mia nipote, l'ha visto Chiara? È inutile che gli parli italiano, capisci un tubo?
In casa con i bambini non parlate italiano?
Ma sì, parliamo italiano, fanno finta di non capire. Devo dirglielo in lussemburghese, allora lo fa. Per esempio, gli dico uno, senti, metti a posto quel cosino. Allora gli devo dire allora lo fa. Allora gli devo parlare lussemburghese, se no gli parli italiano fanno finta di non capire quello che gli se gli dico vai in cucina a prendere il gelato, allora tutto un colpo capiscono l'italiano.
Mentre voi con i vostri figli avete sempre parlato in casa l'italiano?
I miei figli parlano l'italiano perfettamente.
Non il friulano, l'italiano.
No, purtroppo il friulano con chi lo parlo? Con mia moglie, che ligure? Mio figlio mi prende per il culo, c'è molto pari, a me ciupa il culo. Sì, ma miei figli, io li vedo bambini, ma c'è uno che è quello del 60, ha già 48 anni. Mi prendono in giro, no? Con il friulano. Però c'è Daniele, per esempio, che lui è molto orecchio per ha lavorato qua in un garage, parlava portoghese, ha molto orecchio, sì, no? Anche io ho sempre avuto molto orecchio.
E per i figli, appunto, diceva che quando c'era il Fogolare ed era più vivo, diciamo, era perché gli italiani avevano bisogno di trovarsi tra loro.
Esatto, come in Canada adesso, come in Venezuela, come la... hanno talmente nostalgia, con chi la dividono sta nostalgia? Noi, a che ce ne frega? Io parto stasera, domani mattina sono là, non è come una volta che non ci... andare in America era un senso unico, perché la Canada, mamma mia, dammi 100 lire, no, non te le do, per andare in America non te le do, perché era un figlio perso. Anche quelli che sono andati in Australia oggi, con quei mezzi che ci sono, oh, non è, si vedono una volta ogni 5 anni, poi una volta ogni 10 anni, poi una volta al funerale. No, 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 non è più, mentre che qua a Lussemburgo che cos'è? Ormai monto in macchina, la mattina sono là, quindi non è più, o un aereo, non importa, adesso vado a Lubiana, vado a Lubiana, prendo l'aereo, prendo Luxair, Lubiana, un'ora, sono a Lubiana, Lubiana poi vado a Capodistria, vado a Trieste, vado dove voglio.
E quando i suoi figli sono stati inseriti a scuola, per esempio, è stato difficile integrarsi con gli altri?
No, c'erano le scuole europee qua, ma alle scuole europee erano ammessi soltanto i funzionari. Poi se c'era qualche posto vacante, prendevano quelli degli operai. Io non ho mai potuto approfittarne. I miei non hanno fatto nessuna scuola europea, hanno fatto le scuole locali, lussemburghesi, e basta. Quindi... o bene o male si sono risolti, tre sono impiegati e mia figlia, professoressa, quindi hanno fatto il loro. Ho dovuto fare l'università a Metz, un po' a Trieste, e un po' ci siamo dovuti arrangiare così.
Però non è stato un momento difficile l'inserimento a scuola per la lingua?
No, anzi, uno che nasce qua fa parte, un fiore che nasce nel giardino qua fa parte della flora del giardino, non è che senta la nostalgia. Ritorniamo al discorso del beduino, il beduino ama il suo deserto. Se io sono rimasto ancorato a Trieste, sono rimasto ancorato soltanto sentimentalmente, perché andavo con la bambina per mano al passeggio Sant'Andrea a cercare un angolino nascosto dalle foglie per darci un bacetto. Quindi queste cose rimangono dentro un po' di romanticismo, un po' dei tempi, insomma. Però io non mi ricordo quando avevo 20 anni, quando avevo 25, quando avevo 30, avevo 40, non le posso dire niente. Io ero sotto pressione. Non mi ricordo, ecco, io mi sono ritrovato, sono ritrovato qua, tutto qua. Ma sono inacidito col governo che non c'è un'idea. Io non partecipo, sono apolitico, non me ne... però non trovo serio, ecco. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse, per esempio, a Trieste... Prego.